Eccoci. Quello che possiamo impazzire con il mio. È ormai un bel po' di tempo che siamo alle prese con libri di Samuele. Abbiamo letto il primo libro, siamo alle prese ormai con il secondo libro di Samuele e esattamente abbiamo letto il capitolo primo e quindi partiamo da qui. Una tappa nella storia della salvezza che certamente ci insegna tante cose e i personaggi con cui abbiamo a che fare sono tra i grandi della storia del popolo di Dio. Samuele il profeta, ed ecco, da lui siamo arrivati a Saul, quindi all'istituzione della monarchia, e quindi a Davide è il vero protagonista di queste pagine, in un contesto comunque travagliatissimo, perché Davide è coinvolto in una lunga avventura che ha, per come riusciamo man mano a comprendere, il valore di un itinerario pedagogico che finalmente gli conferisce la maturità per diventare re. L'istituzione monarchica è stata fondata, sappiamo il valore di questo passaggio nella storia della salvezza, che poi è un valore che illumina ancora la storia del popolo cristiano fino a noi oggi, l'istituzione della monarchia. Ma Saul, il primo re, è un personaggio tragico, con tutte le sue comprensibili difficoltà, la situazione nuova nella quale è coinvolto e comunque la grandezza del suo slancio, l'intensità del suo fervore, ma una figura che rappresenta in maniera grandiosa, per dir così, l'esperienza del fallimento. Ma in connessione con Saul è andata emergendo la figura di Davide e le due figure sono inseparabili. I capitoli che leggevamo ultimamente, tra la fine dell'anno scorso e ancora l'inizio di quest'anno, dal capitolo 16 del primo libro di Samuele fino a questo capitolo primo del secondo libro di Samuele, sono pagine che contengono racconti nei quali i due personaggi compaiono insieme, anche se in forte tensione tra di loro, c'è un primo momento di intesa, di solidarietà, di intimità profonda. Giovane Davide che vive presso Saul e poi il tempo nel corso del quale Saul è costretto a allontanarsi, perché è condannato a morte. Saul è convinto di essere minacciato da una congiura e Davide trascorre anni della sua vita di deserto in deserto, rifugiandosi in ripari occasionali e sempre in maniera molto rocambolesca. E ne parlavamo fino al capitolo primo del secondo libro di Samuele, quando ormai siamo venuti a sapere che Saul è morto, ed è morto tragicamente, è morto suicida, è morto nel contesto di una battaglia che segna una sconfitta clamorosa per Israele nel conflitto con i Filistei. Il periodo della permanenza di Davide nel deserto è periodo dotato di una singolare efficacia pedagogica per la maturazione del personaggio, tant'è vero che proprio un mese fa, quando ci siamo visti per la prima volta quest'anno, leggendo quelle ultime pagine di cui siamo occupati, ci siamo resi conto del fatto che l'itinerario percorso da Davide, che è un itinerario interiore oltre che descritto in maniera così efficace dal punto di vista narrativo per le varie vicende nelle quali Davide è coinvolto di qua e di là, in contatto con personaggi originali, in situazioni compromettenti, esposto al rischio di sprofondare in un abisso di miseria come se fosse addirittura il traditore del suo popolo, e poi coinvolto in vicende che lo liberano, lo illuminano, lo rendono sempre più libero e vitale dell'animo, aperto a una capacità di accoglienza, di comprensione, di compassione, di misericordia, di cui certamente abbiamo memoria. Fino al momento in cui adesso Davide, informato della morte di Saul, ha celebrato solennemente il lamento per la morte del nemico, verso cui pure Davide è rivolto con sincera devozione, e insieme con la morte di Saul bisogna ricordare la morte di Jonathan, l'amico fedelissimo di Davide, il figlio di Saul, che ha soccorso Davide in alcuni momenti più che mai esposti a gravissimi pericoli nel corso della sua vicenda. Non torno indietro, bisogna che andiamo avanti, perché adesso dal capitolo 2 del secondo libro di Samuele noi affrontiamo una tappa nella narrazione che ci porterà fino al capitolo 20. Le pagine successive, nei capitoli 21 a 24, sono delle appendici. Se Dio vuole, tra qualche mese ci arriveremo. Ma intanto, da 2 Samuele 2 fino a 2 Samuele 20, dunque un blocco di contenuti narrativi piuttosto impegnativo, possiamo senz'altro mettere a fuoco lo sviluppo di un'ultima tappa nel complesso del grande racconto che i due libri di Samuele hanno elaborato per noi, e quest'ultima tappa possiamo intitolare senz'altro, anche se in maniera piuttosto grezza, per come è possibile mediante un titolo, il regno di Davide. Adesso Davide diventa re. Ma ci è voluto tutto quanto è avvenuto precedentemente. Davide diventa re. Appoggiato lui sull'esperienza di Saul, debitore nei confronti di Saul, il fallito, il re sbagliato, il re che è venuto meno, il re che ha frainteso, il re che è stato coinvolto in un'avventura prigioniera della morte. Ed ecco, Davide è diventato re e diventerà re. Adesso vedete, noi seguiamo questo percorso dal capitolo 2 a seguire. Leggiamo alcune pagine questa sera, arriveremo, se Dio vuole, al capitolo 6. Vediamo di fatto se ci aiutiamo, come è sempre necessario tra di noi. Ed ecco il lamento per la morte di Saul, le ultime battute del racconto che leggevamo un mese fa, e siamo alle prese con una prima sezione all'interno di questa tappa conclusiva, che però è amplissima e al suo interno è segnata da delle dinamiche che bisogna man mano mettere in opportuno risalto. Dal capitolo 2 al capitolo 20, vi dicevo, sì, una prima sezione fino al capitolo 5, ma noi dovremmo arrivare anche al capitolo 6, e adesso vi dirò attraverso quanti passaggi, ma questa prima sezione possiamo, mi sembra opportunamente intitolare, l'ascesa al trono di Davide. Davide diventa re. Uno sviluppo che evidentemente rievoca fatti che gli storici a modo loro tentano di ricostruire con discreto successo, sempre con molte approssimazioni, si intende bene, ma naturalmente il racconto biblico non è preoccupato di rispettare l'oggettività storiografica delle vicende. E il racconto biblico è un'interpretazione dell'evento e del complesso di eventi, è una lettura profetica, è la ricerca nelle vicende della storia ormai documentata nella memoria dei fedeli, del popolo di Dio, la ricerca della presenza del Signore che è protagonista, che si rivela, che opera in modo tale da realizzare intenzioni sue. Ed ecco l'ascesa di Davide al trono avviene in corrispondenza alla progressiva scomparsa della casa di Saul, la famiglia di Saul, perché noi sappiamo, e non penso che ce ne siamo resi conto, che la figura del sovrano è riducibile all'individuo. La figura del sovrano è garanzia di stabilità nel tempo, in quanto mette al servizio della stabilità della vita a favore del popolo una dinastia. Ed ecco la casa di Saul. Ma la casa di Saul è in fase di decadenza, una decadenza rapidissima e ormai irreparabile, ma c'è ancora un residuo, c'è ancora uno strascico rispetto alla generazione di Saul, c'è ancora un figlio di Saul, ci sarebbe anche un figlio, come adesso vogliamo sapere, di Jonathan, ma man mano vedete la presenza di Davide emerge. Davide che nell'ultimo periodo di cui ci siamo occupati è stato coinvolto in una situazione paradossale di contatto e collaborazione con il re filisteo, ma non è poi sceso sul campo di battaglia a favore dei filistei, avrebbe dovuto combattere contro quelli del suo popolo. E Davide che si è costituito una specie di suo feudo personale con i suoi seguaci, personaggi non sempre molto raccomandabili, la sua stessa famiglia nella regione meridionale sul confine con il deserto del Negev. Ed ecco Davide, informato della morte di Saul, adesso vedete intraprende un cammino che, stando alle righe che adesso leggiamo, è un atto di obbedienza nei confronti di una volontà che Davide sta recependo e sta assimilando come rivelazione di quello che il Signore aspetta da lui. Notate bene, adesso nelle pagine che rapidamente leggeremo, tutti gli eventi che qui vengono narrati sono ricostruiti in maniera tale da dimostrare che Davide sale al trono senza alcuna responsabilità di sangue, nel contesto in cui invece di sangue ne viene sparso molto, come adesso constateremo. Ma lui è indenne, lui è innocente, lui non c'entra, non ha ordito alcuna trama politica, il regno gli cade nelle mani in maniera fortuita. È Davide coinvolto in una vicenda che è mossa da una intenzione provvidenziale che certamente fa capo al Signore e che passa anche attraverso le vicende più cruente rispetto alle quali Davide non ha alcuna responsabilità. Così Davide diventa re. Leggiamo capitolo 2, Dopo questi fatti, Davide consultò il Signore dicendo, devo andare in qualcuna delle città di Giuda? Giuda è la sua tribù, dislocata nel territorio meridionale. Davide dimora a sud del territorio abitato dalla sua tribù. I contatti non sono mai venuti meno, peraltro. E dunque il Signore gli rispose: va. Chiese ancora Davide: e dove andare? E rispose: a Hebron. Hebron è la città di Abramo. Ricordate reminiscenze indimenticabili per quanto riguarda tutta la storia patriarcale. Hebron è una località che sta proprio nel centro del territorio abitato dalla tribù di Giuda. Ed ecco Davide sollecitato a ristabilire un contatto con quelli della sua tribù, la sua gente, il suo territorio, ed è quello che avviene. Davide dunque andò là con le sue due mogli, Abinoam di Israele e Abigail, già moglie di Nabal da Carmel. E Davide portò con sé anche i suoi uomini, ognuno con la sua famiglia, e abitarono nella città di Hebron. Vennero allora gli uomini di Giuda e qui unsero Davide re sulla casa di Giuda. Una prima tappa nella prospettiva dell'ascesa al trono di Davide. Davide consacrato, unto, qui è il verbo mashach, il mashiach è l'unto, e Davide consacrato re sulla tribù di Giuda. Dunque la tribù di Giuda assume una sua autonomia rispetto alle altre tribù. Tra l'altro questo è un fenomeno che viene da lontano e che si perpetua poi nei secoli ancora successivamente. Le tribù di Israele sono caratterizzate da due polarità, un polo meridionale e un polo settentrionale. Il polo meridionale fa capo alla tribù di Giuda, praticamente coincide con essa. C'è lì la tribù di Simeone che praticamente scompare. Un polo settentrionale che fa capo alla casa di Giuseppe e le due tribù, i figli di Giuseppe, Efraim e Manasse. È una tensione che rimane nei secoli tra Giuda e il resto di Israele e le altre tribù di Israele, e sono quelle grandi tribù ed è la componente maggioritaria di quella che è la grande comunità nella quale tutte le tribù sono ricapitolate, ma all'interno della comunità che raccoglie tutte le tribù delle tensioni, delle incomprensioni, anche ad un certo momento si può ben parlare di quello che sarà uno scisma. Per adesso vedete la tribù di Giuda che comunque svolge un certo ruolo di rilievo e così sarà ancora nell'epoca successiva, si rende autonoma rispetto alle altre tribù e Davide diventa re di Giuda. Sembra dunque una regalità instaurata all'insegna dello scisma, come adesso mi esprimevo, all'insegna della separazione, all'insegna della frattura, all'insegna della forzata estraneità della tribù di Giuda rispetto alle altre tribù. Questa è una tappa che subito avvertiamo come indizio di un pericolo. Davide diventa re nel momento in cui divide? Ecco. Allora, qui veniamo a sapere che, come fu noto a Davide che gli uomini di Jabes di Galaad, notizia già riportata nel capitolo precedente, avevano sepolto Saul, Davide inviò messaggeri agli uomini di Jabes di Galaad, che sta a oriente del Giordano, per dire loro: benedetti voi, Davide ristabilisce un contatto con questa gente e manifesta la sua ammirazione per il loro comportamento. Davide ribadisce l'autenticità sincera e affettuosa della sua partecipazione al lutto per la morte di Saul. Davide, vedete, che è diventato re, per quello che abbiamo appena letto, a Hebron, sulla tribù di Giuda. Davide è immediatamente preoccupato di ristabilire contatti con coloro che hanno dimostrato ossequio e devozione nei confronti di Saul. E infatti qui stavo leggendo: benedetti voi dal Signore perché avete fatto quest'opera di misericordia al vostro Signore a Saul e gli avete dato sepoltura. Vi renda dunque il Signore misericordia e fedeltà. Anch'io farò a voi del bene perché avete compiuto quest'opera. Ed ora riprendano coraggio le vostre mani, siate uomini forti. È morto Saul vostro Signore, ma quelli della tribù di Giuda hanno unto me come re sopra di loro. Vedete, Davide benedice questi che hanno raccolto le spoglie di Saul e le hanno sepolte, ma sta compiendo un atto di governo in quanto re di Giuda, e offre in maniera neanche tanto velata una garanzia di stabilità nella relazione tra la tribù di Giuda, dove adesso Davide è rientrato, addirittura consacrato come re, e gli altri di Israele che sono alle prese certamente con vicende estremamente critiche, perché dopo la morte di Saul la debolezza del piccolo regno di Israele è dimostrata clamorosamente, eppure c'è ancora una sopravvivenza di quel regno. E infatti il versetto 8 ci parla di questa eredità di Saul. Intanto Abner è il generale comandante delle truppe di Israele al tempo di Saul. È un personaggio interessante. Abner è un uomo di valore, è un militare, ma è un militare che ha a modo suo pensieri di pace. E Abner si rende conto della situazione critica in cui versa il regno dopo la morte di Saul e la morte dei figli di Saul, e allora lui, capo dell'esercito di Saul, prese Isbaal, è l'ultimo figlio sopravvissuto a Saul, questo Ishbaal, l'uomo di Baal, un nome piuttosto compromettente. Baal è il nome della divinità cananea, un nome preoccupante, e comunque si chiama così questo ultimo figlio sopravvissuto a Saul, che però, come subito constateremo, è un uomo, poveretto lui, di poco valore, ma mica è colpa sua, è un personaggio assai modesto, direi distratto, disinteressato, non, a modo suo non ne vuol sapere, non è cosa sua. Tant'è vero che vedete qui Abner prende Isbaal e lo condusse a Maccanai, una località che sta a oriente del Giordano, una località molto arretrata, una specie di fattoria, e Isbaal, il figlio di Saul, che dovrebbe assumere la responsabilità del governo, in realtà è come una specie di proprietario di campagna, coltivatore diretto, si dedica a queste attività agricole, non ha proprio il gusto, non ha proprio il fiuto, non ha proprio minimamente l'interesse di assumere effettivamente il compito del sovrano. E d'altra parte Abner è preoccupato, perché comunque bisogna rispettare la continuità della dinastia. E adesso veniamo a sapere che lo costituì re, Abner gestisce tutta l'operazione, Abner è l'uomo forte, che è sopravvissuto alla tragedia, e Abner tiene in mano le redini del governo, ma ufficialmente adesso consacrato re è proprio lui, Isbaal. Su Galaad, sugli Asuriti, su Israele, su Efraim, su Beniamino, cioè su tutto Israele, ma sono le tribù del nord, perché la tribù di Giuda si è separata. E Isbaal, figlio di Saul, aveva 40 anni quando fu fatto re di Israele, regnò 2 anni. Vediamo come va a finire questa vicenda sua. Il povero Isbaal, cosa gli è capitato? Solo la casa di Giuda seguiva Davide, dunque Davide regna nel momento in cui la comunità di Israele è stata fratturata. Il periodo di tempo durante il quale Davide fu re in Ebron fu di 7 anni e 6 mesi. E poi leggiamo ancora, vedete, ci sono relazioni tra quelli di Giuda e gli altri di Israele. Quando dice Israele, in questo contesto si intendono le tribù del nord, che poi sono le grandi tribù, ma anche Giuda è una grande tribù, ma Giuda ha una sua fisionomia molto singolare, sta per conto suo, ma questo l'aveva già annunciato Giacobbe quando benedisse i suoi figli nel capitolo 49 del Genesi. Il fatto sta che adesso leggiamo che Abner, figlio di Ner, e il ministro di Isbaal, figlio di Saul, si mossero da Maccanaim verso Gabaon. Vedete, tentativi di ristabilire un contatto. Gabaon è la località centrale, e lì c'è un incontro che di per sé dovrebbe avere le caratteristiche di un avvenimento sportivo, diremmo noi oggi, una specie di torneo, soltanto che adesso vediamo come si mette, perché Abner è un uomo di pace, lui vorrebbe trovare delle possibilità di riconciliazione, ristabilire dei contatti positivi, e poi, come constateremo tra breve, Abner sa benissimo che Isbaal non è l'uomo adatto a governare, e invece tutti conoscono bene il valore di Davide, ma Davide è appena uscito da una storia sua così complessa e così esposta a fraintendimenti da parte di chi non ha vissuto dall'interno, come ha vissuto Davide invece, il dramma della sua radicale conversione nell'intimo del cuore. Ma quelli che dall'esterno hanno osservato le vicende, hanno seguito lo svolgimento dei fatti, sanno di lui che ad un certo momento è diventato vassallo del re Filisteo. Però è Davide, e tutti conoscono il valore del personaggio, non c'è dubbio. Fatto sta che Abner qui si mosse da Maccanaim verso Gabaon. Guardate quello che succede. Anche Joab, figlio di Zeruia, e i seguaci di Davide si mossero e li incontrarono presso la piscina di Gabaon. Joab è un parente, diciamo, un cugino, non è ben chiaro il grado di parentela, forse un nipote, comunque è un parente, come vengono le cose, no? Okay. Parenti sono poi quelli a cui vengono assegnati i posti di riguardo, e assume qui, e manterrà per un bel pezzo, il ruolo di comandante delle truppe. Davide re, vedete, non si muove, sta a Hebron. Joab ha poi 2 fratelli, e sono personaggi piuttosto vivaci e anche personaggi piuttosto crudeli. Joab. E adesso questi stavano presso la piscina da una parte, quelli dall'altra parte. Abner gridò a Joab: potrebbero alzarsi i giovani e scontrarsi davanti a noi, una gara, torneo, perché no? E Joab rispose: si alzino pure, ma Joab ha altre intenzioni. si alzarono e sfilarono in rassegna 12 dalla parte di Beniamino e di Isbaal, figlio di Saul, e 12 tra i seguaci di Davide, ciascuno atterrò la testa dell'avversario e gli cacciò la spada nel fianco, e così caddero tutti insieme, e quel luogo fu chiamato Campo dei Fianchi, che si trova in Gabaon. Muoiono i 24. Si è scappato in moto, altro che evento sportivo. I morti, e quindi adesso una zuffa generale, una vera e propria battaglia. E in questa battaglia Abner vuole a tutti i costi gestire ancora delle soluzioni pacifiche, e quindi sta gestendo una ritirata, ma quelli di Joab incalzano, perché Joab a modo suo non desidera altro che di operare con la forza del prepotente, e la battaglia divenne in quel giorno molto dura, e furono sconfitti Abner e gli israeliti dai seguaci di Davide. Vi erano là tre figli di Zeruia, Joab e i suoi due fratelli, Abisai e Asael. Asael era veloce, il più giovane, era nella corsa come una gazzella selvatica, Asael. E Asael, vedete, si mette in testa di inseguire Abner. Ma Abner è un guerriero, molto esperto, e Asael è un giovane velocissimo, rapidissimo, agilissimo, sì, corre dietro ad Abner. Asael si era messo ad inseguire Abner e non deviava né a destra né a sinistra nell'inseguire Abner, e Abner si volse indietro e gli gridò: tu sei Asael? Rispose: sì. Abner soggiunse: volgiti a destra o a sinistra, afferra qualcuno dei giovani e porta via delle sue spoglie. Lascia stare, dice, non venire dietro a me, dice Abner. E Asael non volle cessare di inseguirlo. Abner tornò a dirgli: smetti di inseguirmi, perché vuoi che ti stenda a terra? Come potrò alzare lo sguardo verso Joab, tuo fratello? Tuo fratello. Qui c'è di mezzo la relazione fraterna. Vedete, questo accenno adesso è molto eloquente per proseguire nella lettura dei versetti seguenti e per entrare nel nella dimensione teologale di questa vicenda, che osservata così dall'esterno è semplicemente un'esplosione di violenza, di prepotenza sanguinaria, ma qui c'è di mezzo la relazione fraterna, e come ritrovare il valore di relazioni fraterne all'interno di una vicenda che è così compromessa. Dunque, il fratello di Asael è Joab, e Abner è alla ricerca di relazioni fraterne, perché Abner, come già sappiamo, vorrebbe ristabilire rapporti positivi tra le tribù. E invece la vicenda ha preso una piega assolutamente opposta alle sue intenzioni, e siccome Asael non voleva saperne di ritirarsi, lo colpì con la punta della lancia al basso ventre, così che la lancia gli uscì dietro ed egli cadde sul posto. Un colpo solo di lancia: guarda che io ti faccio fuori, non inseguirmi. Ed ecco Asael steso a terra. Allora, quanti arrivarono al luogo dove Asael era caduto ed era morto, si fermarono. La fine della battaglia. Ma Joab, vedete, Joab e Abisai inseguirono Abner finché al tramonto del sole si giunsero alla collina di Amma, di fronte a Giac, sulla strada del deserto di Gabaon. Beniaminiti, la tribù di Beniamino in questo contesto appartiene al nord. Beniamino è fratello di Giuseppe, figli entrambi di Rachele, la moglie amata da Giacobbe. I beniaminiti si radunarono dietro Abner, formando un gruppo compatto, e si fermarono in cima a una collina. E Abner spiega quali erano le sue intenzioni, e permangono queste le sue intenzioni. E allora Abner gridò a Joab: ma dovrà continuare per sempre la spada a divorare? Non sai che alla fine sarà una sventura? Quando finalmente darai ordine alla truppa di cessare l'inseguimento dei loro fratelli? questo dice Abner. Dobbiamo smetterla. E Abner ha, si è trovato in una situazione tale in cui, malgrado i suoi tentativi di rimediare, ha dovuto niente meno che uccidere Asael, il giovane fratello di Joab. E adesso dice: quando la smetteremo? E Joab risponde: per la vita di Dio, se tu non avessi parlato così, nessuno della truppa avrebbe cessato fino al mattino di inseguire il proprio fratello. E allora Joab fece suonare la tromba e tutta la truppa si fermò e non inseguì più Israele, non combatté più e si ritirano. Abner e i suoi uomini marciarono per l'Arabà tutta quella notte, passarono il Giordano, camminarono tutta la mattinata e arrivarono a Macanaim. Joab, tornato dall'inseguimento di Abner, radunò tutta la truppa. Degli uomini di Davide ne mancavano 19 oltre Asael, ma i servi di Davide avevano colpito e ucciso 360 uomini tra i beniaminiti e la gente di Abner. Essi presero Asael, il cadavere, e lo seppellirono nel sepolcro di suo padre, che è in Betlemme. Betlemme è la città di Davide, nella tribù di Giuda. Joab e i suoi uomini marciarono tutta la notte e spuntava il giorno quando furono in Ebron. Adesso ritornano da Davide, ma Davide, vedete, in tutta questa vicenda non c'entra per niente, perché Davide è rimasto a Ebron e questi fatti sono svolti indipendentemente da lui. Davide è perfettamente innocente e adesso quelli di Abner e quelli di Joab sono rientrati nelle loro sedi. Davide non ha avuto nulla a che fare con questo spargimento di sangue, mentre rimane aperta la questione: come ritrovarsi nella relazione fraterna? E i fratelli non sono riducibili a dei numeri, 20 o 300 e tanti fratelli. E qui c'è di mezzo, vedete, il fratello di Joab, niente meno. E Joab, come adesso vedremo, se l'è legato al dito. Joab sta covando propositi di vendetta. Dopo la morte di suo fratello Asael, in quella situazione così incresciosa, dove Asael scioccamente, giovane presuntuoso come ha dimostrato di essere, ha voluto compiere un'impresa che era troppo più grande di lui. Ed ecco capitolo 3. La guerra tra la casa di Saul e la casa di Davide si protrasse a lungo. Davide, con l'andare del tempo, si faceva più forte, mentre la casa di Saul andava indebolendosi. Quello che già sappiamo: la casa di Davide in fase di decadenza, la casa di Saul in fase di decadenza, ma è la situazione complessiva del popolo che è segnata da una debolezza civile, politica, istituzionale evidentissima. E comunque vedete qui l'attenzione che dobbiamo cogliere con vero interesse è rivolta alla casa, cioè alla famiglia, perché quando si parla di una forza emergente che caratterizza la casa di Davide, la famiglia, ci sono dei figli e i fratelli. Ecco, la questione rimane in sospeso. E allora proseguiamo, perché dal versetto 3 al versetto 5 veniamo a sapere che in Ebron nacquero Davide dei figli, e furono qui tutto un elenco di figli, perché poi ci aggiungono altre mogli. Non vi preoccupate per questo. Una casa poderosa, la casa di Davide sta crescendo quantitativamente, è un segno di successo, ma la questione rimane quella che abbiamo intravisto e anche meglio esplicitato: e i fratelli? Intanto la casa di Davide sta crescendo a Hebron. Versetto 6. Abner, vedete, è attivo, è politicamente intelligente, si rende conto che bisogna aprire un dialogo diretto con Davide per superare quella situazione di frattura che indebolisce ulteriormente il popolo rispetto alla relazione con gli altri popoli confinanti. E allora, ecco qui, Abner, mentre durava la lotta tra la casa di Saul e quella di Davide, era diventato potente nella casa di Saul, praticamente faceva lui tutto quello che c'è da fare, perché Isbaal è ufficialmente il sovrano, ma è un inetto, è mica colpa sua. Saul aveva avuto una concubina chiamata Rispa, figlia di Aia. Ora Isbaal disse a Abner, dunque evidentemente Abner si è unito a questa concubina di Saul. Un comportamento del genere può esprimere l'intenzione di assumere una responsabilità che ha a che fare con l'impegno del governo, ma è anche vero, vedete, che il re Isbaal protesta perché ritiene che è stato così compiuto da parte di Abner ingiustamente un sopruso. Abner con questa unione vorrebbe pretendere una certa legittimazione per potersi introdurre nella famiglia di Saul, lui personalmente? Oppure Abner si è comportato in questo modo proprio per provocare la protesta da parte di Isbaal, in modo tale da sentirsi offeso e quindi rivolgere i propri favori verso Davide? Già, fatto sta che adesso qui veniamo a sapere che Isbaal lo rimprovera: perché ti sei unito alla concubina di mio padre? E Abner si adirò molto per le parole di Isbaal e disse: sono io una testa di cane come quelli di Giuda? Sono dei mastini feroci, io non sono una testa di cane come quelli. Fino ad oggi ho usato benevolenza alla casa di Saul, tuo padre, favorendo i suoi fratelli, i suoi amici, e non ti ho fatto cadere nelle mani di Davide. Oggi tu mi rimproveri una colpa di donna. Tanto faccia Dio ad Abner, e anche peggio, se io non farò per Davide ciò che il Signore gli ha giurato. E qui il ricordo di quello che disse a suo tempo Samuele, di quello che poi è stato confermato successivamente: trasferire cioè il regno dalla casa di Saul e stabilire il trono di Davide su Israele, su Giuda, dunque su tutte le tribù, da Dan fino a Bersabea, dal nord al sud. Quegli non fu capace di rispondere, povero Isbaal, non sa cosa dire, neanche una parola ad Abner, perché aveva paura di lui. E Abner, vedete, adesso agisce autonomamente, indipendentemente, forse proprio di sua volontà ha voluto creare una situazione che in qualche maniera giustificasse adesso il tentativo di aprire la ricerca di un dialogo politico in un'altra direzione. E così vanno le cose. Ma anche qui, vedete, adesso andiamo incontro a un versamento di sangue in maniera veramente spudorata. Perché? Abner trovò, inviò subito messaggeri a Davide per dirgli: a chi il paese? Vedete che Abner è pronto a dialogare con Davide. E intendeva dire: fa alleanza con me ed ecco, la mia mano sarà con te per ricondurre a te tutto Israele. Abner si propone come alleato di Davide, vedi che io sono in grado di raccogliere attorno a te il favore di tutti i rappresentanti delle diverse tribù. E Abner a questo riguardo è figura di riferimento certamente molto stimata, e rispose: bene, io farò alleanza con te, però ho una cosa da chiederti. Vedete che cosa chiede Davide prima di ristabilire un contatto diretto con Abner, ed è questa: verrai
alla mia presenza soltanto quando mi condurrai davanti Michal, figlia di Saul, moglie di Davide, figlia di Saul, che era stata poi richiamata dal padre quando Davide fu condannato a morte. E quando verrai a vedere il mio volto, deve presentarsi anche Michal. E così vanno le cose. La povera Michal, tra l'altro, aveva adesso instaurato un altro rapporto matrimoniale con un marito molto devoto, che poveretto è costretto adesso ad assistere a questa forzata rimozione della moglie amata Michal, figlia di Saul, da casa sua, perché deve essere riportata a Davide. Una vicenda che certamente ci amareggia non poco. Ma vedete, Abner ha degli obiettivi di ordine politico che non tengono conto di questi disagi della affettività ormai segnata da un lungo periodo di convivenza. Ed ecco versetto 17. Intanto Abner rivolse questo discorso agli anziani di Israele, le varie tribù e i loro rappresentanti, figure autorevoli. Da tempo voi ricercate Davide come vostro re. Vedete, Abner ragiona in questi termini. Io so che in realtà tutti siamo convinti e tutti siete convinti che c'è bisogno di Davide. Davide è il vero re di cui il nostro popolo rivendica la consacrazione, da questo per scontato, e dice per mezzo di Davide mio servo, è quello che il Signore ha detto e confermato. Ha detto il Signore: io libererò Israele, mio popolo, dalle mani dei Filistei, dalle mani di tutti i suoi nemici. C'è bisogno di Davide. Abner ebbe colloqui anche con gli uomini di Beniamino, poi Abner tornò solo da Davide, si presenta davanti a Davide in Hebron per riferirgli quanto era stato approvato da Israele e da tutta la casa di Beniamino. E Abner venne dunque a Davide in Hebron con 20 uomini. Davide fece servire un banchetto ad Abner e dei suoi uomini. Abner disse poi a Davide: sono pronto, vado a radunare tutti i sorelli intorno al re mio signore, essi faranno alleanza con te e tu regnerai su quanto tu desideri. E Davide congedò poi Abner, che partì in pace. Beshalom, partì in pace. Bene, l'accordo sembra preso, l'approccio è stato positivo, soltanto che adesso interviene Joab. Guardate quello che succede: rispunta Joab, qui il cugino di Davide, versetto 22, risponde a Joab, che rientra a Hebron, era impegnato in una certa operazione, e adesso gli dicono: guarda che è successo quello che sappiamo. E Joab dice a Davide: ma come ti permetti di dare credibilità ad Abner? Dopodiché parte insieme a Abner, lo saluta, lo abbraccia, e mentre lo abbraccia lo inchioda con la spada. Questo è Joab. Abner ha ucciso suo fratello. Tutto un progetto politico che sta crollando. È un progetto di pace, di riconciliazione, di ristabilimento di relazioni fraterne. E qui vedete i versetti che seguono. Joab è spietato e pretende di essere proprio lui il protagonista di una vicenda che rende testimonianza alla giustizia, e d'altra parte adesso invece Davide, informato, vedete, ancora una volta si esprime con il linguaggio del lamento, il suo lamento per la morte di Saul e di Jonathan, adesso il lamento per la morte di Abner, perché in tutte queste vicende Davide è innocente. E il racconto vuole sottolineare proprio il fatto che gli eventi si sviluppano in maniera tale che Davide, che per adesso è re di Giuda, arriverà il momento, vedete, e sarà re di Giuda e di tutto Israele, ma senza colpo ferire, senza versare sangue, senza avere dato spazio alla violenza, violenza che peraltro nell'ambiente circostante è una merce di largo consumo, ce ne siamo resi conto, e ancora abbiamo altro da considerare, ma non si diventa re perché si è acquisita l'abilità di chi si destreggia nell'uso della violenza. Non è possibile diventare re in quel modo, e Davide non è diventato re in quel modo. Vedete, questo nel racconto che leggiamo, come sono andati i fatti, così come tentano di ricostruire gli storiografi, questo è poi un altro discorso, ma certamente il racconto, vedete, sviluppa una lettura teologale della vicenda. E adesso il funerale di Abner, e di seguito passiamo al versetto 24 o 34. Tutto il popolo riprese a piangere su di lui. Ecco, fine del versetto 34, versetto 35. Tutto il popolo venne a imitare Davide, perché Davide digiuna per la morte di Abner, generale di Saul. E Joab, anche Joab lo ha rimproverato: non devi fare così, Abner è il nemico. E Davide piange per la morte di Abner e digiuna. E tutto il popolo venne a invitare Davide perché prendesse cibo mentre era ancora giorno. Ma Davide giurò: tanto mi faccia Dio e anche di peggio se io gusterò pane o qualsiasi altra cosa prima del tramonto del sole. Tutto il popolo notò la cosa e la trovò giusta. Quanto fece il re ebbe l'approvazione del popolo intero, la gente capisce. E tutto il popolo, cioè tutto Israele, fu convinto in quel giorno che la morte di Abner, figlio di Ner, non era stata provocata dal re Davide. Disse ancora il re ai suoi ministri: sappiate che oggi è caduto un capo, un grande in Israele, e io oggi mi sono comportato dolcemente. Questo è Davide. Io mi sono comportato dolcemente, sebbene già consacrato re, mentre questi uomini, figli di Zeruia, sono i suoi cugini, sono stati più duri di me. Provvede il Signore a trattare il malvagio secondo la sua malvagità. La dolcezza di Davide, vedete, è la premessa da cui non si può prescindere per interpretare adeguatamente la regalità di Davide. E adesso, capitolo 4, scompare Isbaal, anche in questo caso, vedete, la violenza imperversa. Perché? Quando il figlio di Saul seppe della morte di Abner, era la figura forte di quel regno di cui lui è il sovrano, ma che lui non sa come gestire, e quando seppe, gli cascarono le braccia, povero Isbaal, vedete, un uomo scoraggiatissimo, cascarono le braccia e tutto Israele si sentì scoraggiato. E il figlio di Saul aveva due uomini capi di bande, sono due servitori, collaboratori, specie di guardie del corpo, questi due gorilla, ecco, che insomma garantiscono la sua incolumità fisica, perché per il resto Isbaal non sa come muoversi. E questi due si chiamavano l'uno Baana e il secondo Rechab, figli di Rimon da Erot nella tribù di Beniamino. Sono dei beniaminiti. Beniaminiti sono personaggi piuttosto come dire così agitati e piuttosto anche San Paolo è della tribù di Beniamino, anche si chiama Saulo, che è il nome della tribù di Beniamino, si chiama Saulo, personaggi piuttosto propensi ai gesti aspri, risoluti, intransigenti, nel bene e anche nel male, tant'è vero che questi adesso cosa combinano? Veniamo a sapere tra le righe che versetto 4, Jonathan, il figlio di Saul, aveva un figlio storpio di ambedui piedi, che è un ultimo sopravvissuto della famiglia di Saul, che è il figlio del figlio, Jonathan in questo caso. Soltanto che questo ragazzo, quando aveva 5 anni, giunse la notizia della battaglia nella quale erano morti il nonno e il padre, e la nutrice l'aveva preso ed era fuggita, ma nella fretta della fuga il bambino era caduto e rimasto storpio. Si chiamava Mary Ball. Questo personaggio rimane ancora in scena, uno storpio. E allora i due, le guardie del corpo, si mossero e vennero nell'ora più calda del giorno alla casa di Isbaal, mentre egli stava facendo la siesta. Questo è il re, ama il riposino dopo pranzo, Isbaal. E ora ecco la portinaia della casa, vedete, è un palazzotto di campagna, mentre mondava il grano si era assopita e dormiva, perciò Recab e Baana, suo fratello, poterono introdursi inosservati. Entrarono dunque in casa, mentre egli giaceva sul suo letto, riposava, lo colpirono e lo uccisero, gli tagliarono la testa. Poi, portando via la testa di lui, presero la via dell'Arabà, camminando tutta la notte, e portarono la testa di Isbaal a Davide in Ebron e dissero: vedete, sono molto fieri. Si presentano a Davide con la testa di Isbaal, dicendo: ecco la testa di Isbaal, figlio di Saul, tuo nemico, che cercava la tua vita. Oggi il Signore ha concesso al re mio signore, il re di Davide, la vendetta contro Saul e la sua discendenza. Ma Davide rispose a Recab e Baana, suo fratello, vedete, proprio terroristi in carriera, i due pensano così di aver guadagnato stima presso Davide e di essersi preparato un posto di rilievo in quello che per loro ormai è il nuovo impianto del governo, che certamente farà capo al re Davide. Ed invece notate, Davide rispose ai due: per la vita del Signore che mi ha liberato da ogni angoscia, se ho preso e ucciso in Ziklag colui che mi annunciava ecco è morto Saul, credendo di portarmi una lieta notizia. Lieta notizia qui è Psorà, è un evangelo, il termine in ebraico è quello che si traduce poi Evangelion in greco, è l'Evangelo. Quel tale che portò la notizia della morte di Saul pensava di portarmi un Evangelo per cui io dovessi dargli un compenso, e invece vedete che cosa gli è capitato, e Davide lo fece giustiziare. Ed ora che uomini iniqui, i due, hanno ucciso un giusto in casa mentre dormiva, non dovrò a maggior ragione chiedere conto del suo sangue alle vostre mani ed eliminarvi dalla terra? E Davide diede ordine ai suoi giovani, questi li uccisero, tagliarono loro le mani e i piedi e li appesero presso la piscina di Hebron. Presero poi il capo di Isbaal e lo seppellirono nel sepolcro di Abner in Hebron. Dunque, vedete, il comportamento di Davide è piuttosto risoluto e noi diremo feroce, ma questo non disturba affatto la logica della narrazione, che vuole invece dimostrare l'estraneità totale di Davide rispetto alla maturazione di una vicenda storica che fa di lui un re, come adesso avviene. Capitolo 5. Vennero allora tutte le tribù di Israele. Adesso ci siamo, i rappresentanti di tutte le tribù, le grandi tribù del nord, vennero da Davide in Hebron e gli dissero: ecco, noi ci consideriamo come tue ossa e tua carne. Vedete, siamo parenti. E ricordate, dico, racconto, osso dalle mie ossa e carne dalla mia carne, è la compagna, è una espressione che serve a dire siamo veramente parenti, è una specie di comparaggio politico, che risale al tempo passato, quando Davide ha operato in maniera brillante al tempo di Saul. Poi sono passati anni e adesso vedete, tra di noi rimane il valore di un vincolo equivalente a quello di una parentela di sangue, ma in certo modo ancora più solido, più importante, più fecondo, di quello che è il dato anagrafico della consanguineità. Osso dalle ossa e carne dalla carne. Noi ci consideriamo così. Dunque, è sulla base di questa parentela ricostruita che adesso Davide viene unto re di Israele. Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: tu pascerai Israele, mio popolo, tu sarai capo di Israele. Vennero dunque tutti gli anziani di Israele dal re in Hebron, e il re Davide fece alleanza con loro in Hebron. Vedete che qui c'è di mezzo una alleanza, che è tutta da intendere nel senso di quella ricomposizione di rapporti fraterni di cui queste pagine stanno parlando in maniera indiretta, ma comunque in maniera molto allusiva, insistentemente. E adesso ci siamo. Vedete, Davide diventa re nel momento in cui è rivelatore di come sussiste un vincolo di fraternità che è più forte di tutte le separazioni, le fratture, le incomprensioni, i solchi di incomunicabilità tracciati dalla violenza scatenata di cui gli uomini sono capaci. Tu sarai capo in Israele. Vennero e unsero Davide re sopra Israele. E Davide aveva 30 anni quando fu fatto re, regnò 40 anni, regnò in Hebron su Giuda 7 anni, 6 mesi, e in Gerusalemme regnò 33 anni su tutto Israele e Giuda. Gerusalemme, ed ecco, vedete, di seguito qui viene inserita una notizia che riguarda proprio la decisione di Davide di fare capitale del suo regno Gerusalemme. Da questo momento in poi Gerusalemme è inseparabile da Davide, Davide da Gerusalemme, Gerusalemme è la città di Davide, e la città di Davide, vedete che diventa un vero e proprio sacramento di fraternità, anche per come è collocata in posizione centrale, proprio sul confine tra le tribù meridionali, Giuda, e le tribù settentrionali, Beniamino e le altre procedendo verso nord. Geograficamente, ma ancor più di questo riferimento geografico, Gerusalemme è e rimane il punto di convergenza che è riconoscibile come capitale del regno, perché garanzia di relazioni fraterne. Poi nel corso di una lunga storia non sempre le cose andranno in questo modo, ma dall'inizio, da quando Gerusalemme diventa la capitale del regno di Davide, Gerusalemme è caratterizzata da questa sua inconfondibile missione mirata a esercitare la funzione istituzionale di un equilibrio recuperato recuperato nella relazione tra figure diverse, disparate, eterogenee e spesso anche litigiose tra di loro, fraternità, Gerusalemme. E qui subito vedete una notizia che probabilmente anticipa quello che è il dato storico, come dicono gli studiosi, perché probabilmente la conquista di Gerusalemme avviene più avanti, ma per adesso leggiamo. E il re e i suoi uomini mossero verso Gerusalemme, e Gerusalemme è una città gebusea, è abitata da una popolazione cananea, è abitata da pagani Gerusalemme, e questa lotta pagana di Gerusalemme resterà sempre, è radicalmente pagana Gerusalemme, per non dire Roma, la radice pagana. Ma è proprio per questo che Gerusalemme è conquistata da Davide, diventa il segno rivelativo di relazioni fraterne che sono costantemente ricomposte, riconciliate, restituite al loro valore. Vedete, Gerusalemme non è città che appartiene a Giuda, come appartiene a Beniamino, come appartiene a Efraim, come appartiene alle altre tribù. Gerusalemme è la città. E la città come il luogo della ricomposizione di relazioni fraterne, ma vedete, in seguito, in continuità e in virtù di un itinerario di conversione, perché la riconciliazione fraterna è il frutto di un percorso che implica la liberazione dei cuori, l'apertura degli spazi dell'accoglienza, la comprensione della diversità altrui e l'apprezzamento di quel dono singolare che è costituito dalla diversità altrui e così via. E dunque è sul fondamento che chiama tutti a riconoscersi come segnati dai limiti del proprio radicale paganesimo, che è possibile intraprendere quell'itinerario di conversione che conduce i diversi a ritrovarsi e a riconoscersi in fraternità. Gerusalemme. E Davide conquista Gerusalemme. Guardate qui i pochi versetti che però segnano in maniera indelebile la storia della salvezza. I Gebusei sono convinti che la loro città sia inespugnabile. Costoro dissero a Davide: non entrerai qui, basteranno i ciechi e gli zoppi a respingerti. Per dire, Davide non potrà entrare qui. Ma Davide prese la rocca di Sion, cioè la città di Davide. Davide proclamò in quel giorno: chiunque colpirà i Gebusei li raggiungerà attraverso il canale. Qui l'espressione resta in sospeso, nella Bibbia ci sono dei puntini. Quanto ai ciechi e agli zoppi sono in odio a Davide, per questo dicono: il cieco e lo zoppo non entreranno nella casa. Ciechi e zoppi sono sufficienti per respingere l'assedio, Davide non conquisterà mai Gerusalemme, ed invece c'è di mezzo un canale. Dicono alcuni, con dei motivi, poi ci sono altre interpretazioni, che probabilmente qui c'è l'allusione a una strategia genialissima messa in atto da guerrieri molto intraprendenti dello schieramento di Davide, che penetrarono nella città attraverso il canale, un pozzo che dall'interno della città garantiva il rifornimento dell'acqua, il Gihon. E trovata l'imboccatura della sorgente, ecco che sono riusciti a risalire, a spuntare nel cuore della città, scalando questo pozzo dall'interno. Il pozzo ancora oggi è visitabile, non esiste. Il dicono. Dunque, probabilmente è andata così. E comunque Davide ha conquistato Gerusalemme. E Gerusalemme è la capitale del regno, e Gerusalemme è il sacramento della fraternità. E di una fraternità che è sempre bisognosa di riconciliazione, sempre bisognosa di conversione, che è sempre bisognosa di riconoscimento di come il paganesimo che ci separa che ci frattura, che ci oppone nell'asprezza e nell'incomprensione vicendevoli, è adesso il dato di partenza per riconoscere nella onestà finalmente spalancata dei cuori che si arrendono alla gratuità della relazione, e alla gratuità, vedete, di una relazione che fa di coloro che sono radicalmente dei pagani, degli uomini di pace. E Davide, vedete, è qui nel re, regna, vedete, quando dice Davide re, è il titolo che gli spetta nel linguaggio comune, nella tradizione ebraica, quando dice il re si intende Davide. Davide è il re. Malchenu è nostro re, Davide. Ma il re non è colui che comanda. Il re è l'evangelizzatore della fraternità. L'evangelizzatore della fraternità. E qui vedete che veniamo a sapere che adesso Davide si insedia a Gerusalemme, versetto 9. Davide abitò nella rocca, la chiamò città di Davide, e egli vi fece intorno costruzioni dal Millo, terrapieno verso l'interno. Gli archeologi oggi dicono di averlo ritrovato questo terrapieno, insomma ci hanno messo un po' di fantasia, e anche forse un po' se lo sono ricostruito loro, però insomma questo terrapieno oggi esiste, e lì sopra Davide ha costruito poi la sua dimora. E così verso l'interno della città c'è lo spazio per sistemare la sua casa, e la sua casa non è soltanto un'abitazione, ma è sistemare la famiglia. E Davide andava sempre crescendo in potenza, il Signore Dio degli eserciti era con lui, tant'è vero che poi il fatto di Davide che sta emergendo nell'esercizio della sovranità diventa una notizia che interessa le popolazioni circostanti, è una notizia che acquista un rilievo internazionale. Chiram, re di Tiro, inviò a Davide messaggeri con legno di cedro, carpentieri, muratori, quali costruirono una casa a Davide, in questo caso proprio un'abitazione. E Davide seppe allora che il Signore lo confermava re di Israele e innalzava il suo regno per amore di Israele, il suo popolo. Nascono altri figli, e nel capitolo 5, vedete, adesso Davide è alle prese con i Filistei, e qui due campagne militari in pochi versetti che in maniera che sembra definitiva dimostrano il predominio di Israele sui Filistei. E anche in vedete che probabilmente dal punto di vista storico questo conflitto con i Filistei è antecedente alla conquista di Gerusalemme, ma nel racconto che leggiamo prima viene Gerusalemme conquistata, il sacramento della fraternità, ed ecco è il popolo ricomposto nella sua unità di famiglia che è in grado di affrontare tutte le ostilità e è in grado di collocarsi sulla scena del mondo con la sua identità inconfondibile, che è segnata da una vocazione che è sempre rivelazione gratuita della parola creatrice di Dio e della sua volontà d'amore. Diamo uno sguardo rapidissimo al capitolo 6 e poi ci fermiamo qualche minuto ancora, perché vedete, fino al capitolo 5 l'ascesa al trono di Davide, ecco, prima sezione di quella ultima tappa del nostro racconto che riguarda il regno di Davide, è la prima sezione, l'ascesa al trono. Adesso dal capitolo 6 una seconda sezione che ci porterà fino al capitolo 12, ma noi ci fermiamo solo su questi primi versetti, perché possiamo dare un titolo già a questa seconda sezione, poi ne riparleremo se Dio vuole nel prossimo incontro, che non sarà in gennaio ma in febbraio, perché in gennaio ci sono altre incombenze in primi giorni del mese di gennaio.
2019 o 20?
20, no, 19. Ma vedete, la maturità di Davide re. Adesso Davide asceso al trono, Davide si presenta a noi testimoniando la maturità del suo ruolo di governo, con una serie di complicazioni e di contraddizioni di cui dobbiamo renderci conto e che man mano impareremo a decifrare, perché la maturità non coincide con l'assenza di problemi. No, e ce ne renderemo conto anche in maniera piuttosto drammatica. Ma la maturità di Davide non è ascesa troppo, siamo osso dalle tue ossa e carne dalla tua carne, alleanza, tutte le tribù, Gerusalemme, i filistei sono sistemati, Chiram re di Tiro è alleato di Davide. Davide, capitolo 6, radunò di nuovo tutti gli uomini migliori di Israele, il numero di 30.000. Poi si alzò e partì con tutta la sua gente da Baalà di Giuda per trasportare di là l'arca di Dio nella quale è invocato il nome del Signore degli eserciti che siede in essa sui cherubini. Ricordate che l'arca, dal capitolo 6-7 del primo libro di Samuele, è depositata in una località che si chiama Kiriat Yearim, rimasta là, ma l'arca è il grande segno della presenza, l'arca è il sacramento dell'alleanza, la presenza del Signore che ha fatto alleanza con il suo popolo, e attorno all'arca il culto che rigenera costantemente il valore positivo e fecondo dell'alleanza tra il Signore e Israele, la vita del Signore, la gratuità del suo amore, e l'arca santa è stata depositata là. E adesso vedete, Davide va a prelevarla per trasportarla a Gerusalemme. E qui è evidentissimo come Davide ritiene necessario collocare lì dove è ormai insediato il suo trono a Gerusalemme il sacramento della presenza, quel sacramento della presenza del Dio vivente, del Dio santo, quel sacramento che è stato emarginato nella periferia della storia, deve essere reintrodotto in quello che per Davide è diventato il suo affaccio regale sulla storia del suo popolo e sulla storia dell'umanità. E non è così semplice il trasporto. Restituire al sacramento della presenza del Dio vivente la centralità che gli spetta. Davide è consapevole che c'è una possibilità di esercitare la regalità, dopo che pure è stato applaudito, ormai conclamato, ormai gli nemici sconfitti, ormai la città è conquistata, ormai il palazzo costruito. Ci vuole la presenza. Davide ne è convinto, ma non è così facile il trasporto. Infatti c'è un incidente. Qui, stavo già leggendo, presero l'arca, la posero sopra un carro che siede, un carro nuovo, e la tolsero dalla casa di Abinadab, che era sul colle. Uzzà e Achio, figli di Abinadab, conducevano il carro nuovo. Uzzà stava presso l'arca di Dio e Achio precedeva l'arca. Davide e tutta la casa di Israele facevano festa davanti al Signore con tutte le forze, con canti, con cetre, arpe, timpani, sistri, cembali. Grande festa? Una processione solennissima? Eppure c'è qualcosa che non funziona. C'è qualcosa che non funziona perché il trasporto dell'arca è riservato a degli addetti che possono essere loro e soltanto loro, che sono i Leviti. E infatti ad un certo momento succede che quando furono giunti all'aia di Nakon, Uzza stese la mano verso l'arca di Dio e vi si appoggiò perché i buoi la facevano piegare. C'è uno slittamento, certamente il sentiero che stavano percorrendo non era molto agevole, e l'ira del Signore si accese contro Uzza. Dio lo percosse per la sua colpa ed egli morì sul posto presso l'arca di Dio. Probabilmente è stato un incidente, cioè il carro si è piegato e questo ci è rimasto sotto. E a questo punto Davide si ferma. È sceso un incidente grave. E d'altra parte l'arca santa è lo sgabello su cui poggiano i piedi dell'Onnipotente, il Santo, lui il sovrano. E l'arca santa, per come sono andate le cose, sembra che rifiuti il trasferimento a Gerusalemme. E allora Davide si rattristò per il fatto che il Signore si era scagliato con impeto contro Uzza. Quel luogo fu chiamato Perez Uzza fino ad oggi. E Davide in quel giorno ebbe paura del Signore e disse: come potrà venire da me l'arca del Signore? Davide non volle trasferire l'arca del Signore presso di sé nella città di Davide, ma la fece portare in casa di Obed-edom, sembra di origine filistea, di Gat, che abita lì nei dintorni. E l'arca del Signore rimase 3 mesi in casa di Obed-edom di Gat, e il Signore benedisse Obed-edom e tutta la sua casa. Dunque c'è stato un incidente mortale, la sosta forzata nella casa di questo personaggio che non appartiene nemmeno al popolo di Dio, e adesso Davide, vedete, ci sta ripensando, è anche consigliato da quelli che lo aiutano, e si è reso conto di come l'arca santa vada trattata con il rispetto che merita. Non può essere semplicemente prelevata e trattata quasi che il sacramento della regalità del Signore possa essere trattato come una specie di attrezzo o strumento manipolato dai desideri, peraltro comprensibili e anche geniali, di Davide, di sintetizzare così nella sua capitale, nel contesto della sua attività di sovrano, sintetizzare così un valore sacro. Ma l'arca santa non è strumentalizzabile. La presenza santa del Signore è la presenza del protagonista, vedete, e non è l'arca santa relativa a Davide, ma è Davide relativa all'arca santa. Tant'è vero che adesso, vedete, la processione riparte, ma adesso i portatori, racconto che mi ripreso anche altrove, e adesso Davide danza dinanzi all'arca santa. È l'atto di ossequio, è l'atto di obbedienza, è l'atto del sovrano che danza, cade e si rialza, cade e si rialza. È il suo modo di interpretare lo svolgimento della storia umana, che è la storia di una caduta che si trasforma in una rivelazione di armonia alla presenza del Santo. È l'iniziativa gratuita del Dio vivente, è l'inesauribile fecondità dell'amore del Signore che fa di questa storia umana che precipita inabissandosi senza rimedio, in realtà la trasforma in un salto, in un'acrobazia, in un'armonia meravigliosa. E Davide, vedete, al servizio dell'arca santa. Davide danza. Adesso ci fermiamo, sono le 8:30, ma poi fu detto al re Davide: il Signore ha benedetto la casa di Obed-edom, quel tale presso cui l'arca è rimasta depositata, e quanto gli appartiene, benedetto, a causa dell'arca di Dio. Allora Davide andò e trasportò l'arca di Dio dalla casa di Obed-edom nella città di Davide con gioia. Quando quelli che portavano l'arca del Signore ebbero fatto 6 passi, egli immolò un bue e un ariete grasso.
E Davide danzava con tutte le forze davanti al Signore. E ora Davide era cinto di un effod di lino. Davide assume qui delle prerogative sacerdotali: l'immolazione, la celebrazione di un sacrificio, e l'abbigliamento che indossa. E così Davide e tutta la casa di Israele trasportarono l'arca del Signore con tripudi e a suono di tromba. Ecco. Poi c'è la Michal, la moglie recuperata dopo anni, la figlia di Saul, che lo rimprovera, si comporti in modo disgustoso agli occhi dei servi e delle serve. Prendete il versetto 21 del nostro capitolo 6. Davide rispose a Michal: l'ho fatto dinanzi al Signore, vedete, non davanti agli occhi dei servi e delle serve, ma dinanzi al Signore. Dinanzi al Signore, relativamente a Lui, in obbedienza a Lui, nella testimonianza della mia libertà consegnata al servizio della sua presenza e del suo protagonismo. L'ho fatto dinanzi al Signore, che mi ha scelto invece di tuo padre e di tutta la sua casa, Saul, per stabilirmi capo sul popolo del Signore, su Israele. Ho fatto festa davanti al Signore, anzi mi abbasserò anche di più di così e mi renderò vile ai tuoi occhi, ma presso quelle serve di cui tu parli, proprio presso di loro, io sarò onorato. Michal, figlia di Saul, non ebbe figli fino al giorno della sua morte. Una sterilità di Michal che qui viene segnalata come la dimostrazione del fatto che la sua protesta è una protesta che contraddice proprio la fecondità della vita, quella fecondità della vita che nella storia della salvezza passa adesso attraverso la regalità di Davide, che rende testimonianza alla sovranità del Signore, che sta conducendo la storia umana lungo gli itinerari delle contraddizioni più feroci e i travagli più dolorosi, ma sta conducendo la storia umana lungo percorsi di conversione, dove tutto il dramma è funzionale alla conversione del cuore umano perché sia ricomposta la famiglia di coloro che nella diversità e passando anche attraverso le ostilità più feroci sono chiamati a riconoscersi fratelli. E vedete, la regalità di Davide è al servizio di questa rivelazione. Fermiamoci qua.